Benvenuti, figli e figlie carissimi, a questo nostro incontro di cellula. Celebreremo oggi insieme la prima lettera a Timoteo, secondo capitolo, versetti 1-15. Diciamo subito che Paolo, in questo capitolo, dichiara la necessità di diritti e doveri per le persone della comunità ecclesiale e dice chiaramente che il vertice della comunità è rappresentato dalla preghiera pubblica fatta durante il servizio liturgico. Come Cristo pregava, così anche noi comunità dobbiamo pregare. E l'Apostolo raccomanda che si facciano quattro forme di orazione. Prima la domanda, seconda la supplica, terza preghiere e quarti ringraziamenti. I primi tre termini, domande, suppliche, preghiere, sono sinonimi che hanno però delle sfumature. Vediamoli. La domanda esprime la richiesta di aiuto in una necessità urgente ed è sempre rivolta a Dio per allontanare un male. La supplica indica l'orazione in generale che comprende tutte le richieste del Padre nostro, così come Luca a capitolo 11, versetti 1-2, che diceva: Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei suoi discepoli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. La terza preghiera, dice, è la preghiera che va intesa in senso di grande intercessione, pregare per. Quindi la preghiera di intercessione va rivolta ad un personaggio autorevole, specialmente ad un re. Poi c'è la quarta, il quarto modo di pregare, che è il ringraziamento. La parola stessa rimanda a radunarsi dei cristiani per la celebrazione eucaristica. E per chi si deve pregare? Per tutti gli uomini, senza distinzione di razza o di classe sociale. La preghiera, insiste Paolo con forza, deve essere universale e non a vantaggio di un gruppo, come facevano a volte i gruppi dei giudei che pregavano a vantaggio del proprio gruppo, riservando ai nemici l'odio, ai nostri connazionali l'amore, ai nemici l'odio. La preghiera della comunità cristiana rivolge sempre una particolare attenzione per i re e per tutti quelli che stanno al potere. Notiamo allora che l'autorità non è più adorata o idolatrata, come nel mondo pagano, ma è oggetto di attenzione, e invocando sull'autorità la benevolenza di Dio, questa autorità che detiene ogni potere. Quindi pregare per l'autorità perché faccia il bene del popolo che gli è stato affidato. Paolo dice di pregare sempre e ovunque. Quindi la preghiera deve essere cattolica, cioè universale. Impariamo da Gesù, che prega sempre e ci ha autorizzato a chiamare Dio Abba, pregare sempre e riconoscere che solo Gesù è l'unico mediatore e salvatore del mondo intero. Pregare per l'autorità perché possiamo ottenere la realizzazione dell'ordine e della pace. Quindi il cristiano non è colui che fugge dal mondo, ma è colui che si impegna per un mondo migliore. Mi chiedo, invece di criticare, preghiamo per i nostri politici perché diano sempre il meglio di se stessi. Diventiamo sempre più ponte di dialogo fra istituzione civile ed ecclesiale. Poi Paolo parla del comportamento della donna. Ricordiamo che Paolo, provenendo dal mondo giudaico, dove la donna appartiene al marito, Enei, il Signore, e può essere ripudiata dal marito, ma lei non può lasciarlo. Nell'insieme, la donna occupa un posto inferiore, e lo si vede fin dalla nascita, perché i genitori si rallegrano molto di più per il maschio. E ancora, mai uno scriba o un fariseo rivolge la parola ad una donna. Gesù invece rompe tutti gli schemi. A suo seguito ci sono le donne. Così Paolo, come Gesù, dà alla donna il suo giusto posto, facendolo simbolo della Chiesa amata e santificata da Cristo. Efesini 5,25 dice: «E voi, mariti, amate la vostra moglie, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Chiediamoci: prego, lodo, intercedo per i peccatori e faccio di tutto per non distrarmi durante la Santa Messa. Invochiamo adesso lo Spirito Santo per entrare nel testo. Vieni, Santo Spirito, vieni. Vieni, Maestro dell'anima mia, vieni. Guidami alla verità tutta intera. Portami a Gesù perché io possa glorificare, lodare il Padre che è nei cieli. Vieni, Spirito Santo, vieni. Ecco, figli e figlie carissimi, abbiamo invocato lo Spirito, il nostro maestro interiore, la guida nostra e della Chiesa. Entriamo dunque nel testo e vediamo i versetti 1-2. Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa espressione, ti raccomando, conferisce autorità all'esortazione. E l'Apostolo Paolo dice che la preghiera è l'attività fondamentale della vita della Chiesa. La preghiera del credente non è limitata da nulla, né da angusti intenti personali, né da spazi. Dice Paolo: ovunque ti trovi, prega per tutti gli uomini, senza distinzione di razza e classe sociale. C'è l'invito allora a pregare per i re e per quelli che stanno al potere, per avere tranquillità e serenità. Si riconosce quindi che questo dipende da un'autorità esterna alla fede. Se vuoi la tranquillità, se vuoi la serenità, prega. Prega per le autorità. Perché? Perché un buon governo può consentire rapporti sereni fra tutti gli uomini. Questo fatto incomincia a porre anche le basi per una Chiesa sempre più missionaria, una Chiesa che annuncia la salvezza a tutti gli uomini della terra. Veniamo adesso ai versetti 3 e 4. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Qui l'Apostolo dice che la preghiera liturgica è bella e l'atteggiamento dell'orante, di colui che prega, è gradito al Signore perché fa sacrifici di lode. È stupendo questo. Vediamo anche il Deuteronomio, capitolo 12, che dice proprio questo: osserva e obbedisci a tutte queste cose che io ti comando, perché sia sempre felice tu e i tuoi figli dopo di te, e quando avrai fatto ciò che è buono e retto agli occhi del Signore tuo Dio. Ecco, notiamo questo. La preghiera è gradita al Signore. Vedete l'universalità della preghiera, perché Dio vuole tutti salvi e Dio ci condurrà alla verità, che è Cristo stesso. È stupendo. Ricordo ancora, e ricordo anche a voi, quando Gesù dice: io sono la via, la vita e la verità, chi viene a me non cammina nelle tenebre. Veniamo adesso ai versetti 5-6. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso il riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti. Ecco qui Paolo dice: Dio salva tutti, perché egli è unico, e la salvezza ci è donata in Cristo Gesù, che è l'unico e sommo sacerdote. Egli si è consegnato il riscatto, si è immolato per salvarci, testimoniando così l'amore di Dio Padre per gli uomini, perché ci ha donato Gesù, e testimoniando l'amore stesso che il Figlio, che Figlio porta, perché offre tutta la vita. Ti chiedo, e noi sappiamo sacrificarci per gli altri, come Gesù che dice di amare? L'amore fa sacrifici, e tu? Fatti e non chiacchiere. Veniamo adesso ai versetti 7-8. E di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo, dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza polemiche. Qui dice Paolo: come Cristo ha reso testimonianza al Padre, così anch'io. E dice ancora: sì, io riconosco la mia indegnità, ma adesso sono servo e apostolo, cioè sono inviato ad evangelizzare i pagani per farli crescere nella fede. E invita tutti alla preghiera con le mani alzate, cioè con mani pie, senza rancore e risentimento. Sono così anch'io quando prego e chiamo Dio Padre di tutti noi fratelli. Se non è così, la mia preghiera è ipocrita. Matteo 5, 23, 24. Se dunque presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Pregare senza rancore. Veniamo adesso ai versetti 9-10. Allo stesso modo le donne vestite decorosamente si adornano con pudore e riservatezza, non con trecce d'ornamenti d'oro, perli o veste sontuosi, ma come conviene a donne che onorino Dio con opere buone. Paolo qui intende estendere alle donne l'invito che prima ha rivolto agli uomini di pregare sempre con retta intenzione ed evitando così ogni atteggiamento che attenterebbe all'onore di Dio. Così il vestito deve essere decoroso, l'ornamento deve essere semplice, vestito fatto con pudore e riservatezza, che diventano così segno di amore per il Signore. Chiedo a tutte voi, o donne, non è meglio seguire Gesù piuttosto che le mode indecenti e indecorose che propone il mondo? Come educate le vostre figlie e le vostre nipoti? Veniamo adesso ai versetti 11 e 12. La donna impari in silenzio, in piena sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di dominare sull'uomo. Rimanga piuttosto in atteggiamento tranquillo. Paolo sta qui parlando sempre dell'assemblea liturgica e del comportamento che devono avere in questa assemblea le donne. È un invito allora ad essere discepoli, ad ascoltare, ed esclude per la donna ogni ruolo alla guida della comunità. Ricordiamoci quando alcune suore americane chiesero a Papa Giovanni Paolo perché non potevano essere presbiteri. Il Papa rispose: se Gesù voleva donne prete, la prima doveva essere Maria, ma lui non l'ha fatto. Veniamo adesso ai versetti 13-14. Perché prima è stato formato Adamo e poi Eva, e non Adamo fu ingannato, ma chi si rese colpevole di trasgressione fu la donna che si lasciò sedurre. Nel vicino Oriente antico si diceva: il primogenito non è primo solo in fatto di tempo, ma anche in dignità, e tutti gli altri gli devono rispetto ed onore. Non so se ricordate, tu sei il figlio maggiore, tu sei il modello. Ancora è rimasto tutto questo, no, oggi. Quindi dice ancora Paolo: la donna rimanga in posizione di umiltà rispetto all'uomo, perché fu creata dopo di Adamo. Paolo richiama la norma disciplinare della sinagoga, dove alle donne non è permesso di parlare e siano sottomesse, come dice anche la legge, alla prima Corinzi, capitolo 14, versetti 34-35, dice: le donne nelle assemblee tacciano, perché non è loro permesso parlare, stanno invece sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interrogano a casa i loro mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea. Ricordiamoci del tempo di allora e della mentalità che vigeva allora. Ecco, che sia chiaro, non isoliamo la parola dal contesto di allora. La donna allora non valeva molto. È Cristo che è stato un rivoluzionario, un sovversivo, a dare alla donna il suo giusto posto. Infatti tra i discepoli di Cristo vi erano molte donne che lo seguivano. Vediamo all'ultimo versetto, il 15, e dice: ora la donna, lei, sarà salvata partorendo figli, a condizione di perseverare nella fede, nella carità e nella santificazione con saggezza. Qui Paolo sta invitando l'assemblea liturgica a contemplare l'ordine voluto da Dio per porre fine a disordini, e dice: Adamo ed Eva sono stati disobbedienti, e per superare questa disarmonia bisogna ascoltare la parola. E quindi giunge a dire alla donna che si salverà partorendo figli. Qui risuona la parola della Genesi, capitolo 3, versetti 15, quando dice: io porrò in inimicizia fra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, rivolta al serpente. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. E alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori, le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. Tutto questo, dice l'apostolo, lo farai perseverando nella fede. Paolo vuole applicare a tutte le donne il messaggio riguardante la prima donna, e dice ancora che le donne si devono adornare di opere buone, perseverando nella fede, nella carità e nella santificazione con saggezza. Bisogna veramente tenere presente, come vi dicevo prima, il contesto storico di allora, che denigrava anche il matrimonio E l'Apostolo qui riafferma allora il valore della condizione femminile nel suo ruolo di sposa e di madre. L'uomo e la donna sono coppia di uguale dignità. L'uno non può vivere senza l'altro. Vivete così voi sposi, siate modello di comportamento per i vostri figli, insieme siete una forza, divisi e soffrite e fate soffrire i vostri figli e l'intera umanità. Una coppia divisa è la vittoria del demonio. Auguro a tutti voi unità e pace nel Signore nostro Gesù Cristo. Datevi la mano adesso e preghiamo insieme come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sì, Padre. Amen a te, Padre. Amen a te, Gesù Figlio. Amen a te, Spirito Santo, Signore. Amen, amen, amen.